H Media. L'Università e Campus è unica, come te. Vieni a scoprirla a Torino, in via Bertola 34. Oppure chiamalo 011 45 46 152.
Ok. Ok, cosa? È partito?
Eh sì.
Ah, già adesso? Ciao!
Ciao a tutti.
Tutto bene?
Gagliardi.
Ciao.
Basta con sto Gagliardi.
Mi piace. E quando mai nella vita comune puoi dire Gagliardo?
Gagliardi.
Cioè?
Va bene. Questo è Collateralmente. Vi ricordo collateralmente.it, il nostro canale Spotify. Questa sera torniamo a parlare di politica, finalmente, perché per due puntate abbiamo parlato di campus, abbiamo parlato anche di altre cose in altre occasioni, però insomma noi siamo, almeno io e Zumone, siamo un po' nerd della politica e infatti abbiamo abbastanza al volo. Ma di questo parleremo approfonditamente. Invece il dottor Tinex della politica non gli interessa nulla.
Non è vero, inizia sempre con la N, sono un po' naif, diverso.
Vi dico solo una cosa, abbiamo detto facciamo una puntata speciale sui radicali e lui ha detto ah che bello c'è Pannella. No, non è così, non c'è Pannella purtroppo non c'è più.
Sai che ho corso il rischio di incontrarlo una sera?
Oggi?
No.
Sarebbe
secondo
problema.
Me era una manifestazione in cui ci si batteva per legalizzare, non finisco la frase.
No, veniva con una deputata piuttosto famosa dell'epoca a casa di conoscenti e poi però all'ultimo saltò tutto. Io ovviamente ero in prima fila.
Immagino
non perché... tanto per Giacinto, ma
no, infatti va bene. Allora,
questo... ma è vero, non è una balla.
Si chiamava Maria la deputata.
Maria, vabbè, Giovanna, va bene. No, allora, no. Siamo qui con la presidente o presidentessa, lo capiremo, dei radicali italiani, presidente nazionale, Patrizia De Grazia. Ciao Patrizia.
Ciao, grazie per questo invito.
Ma grazie a te per essere qui con noi. Tra l'altro sei venuta apposta da Milano, per noi è un onore
molto
straordinario.
Volentieri.
Ci siamo incontrati non per caso, ma perché io ho letto un articolo in cui si parlava appunto di questa giovanissima donna che è diventata presidente nazionale dei radicali italiani. L'ho cercata e siamo qui e quindi la cosa è andata a buon fine. Però quando sento radicali a me vengono in mente tante cose, perché ho un po' di primavera sulle spalle, non fate battute, ve ne prego. Non le state facendo?
No, anche perché quella che mi è venuta...
ma tu hai le stesse primavere
poi,
mie.
Poi diamo del lavoro, la deve tagliare.
No, è vero.
No, e dove sono queste primavere? Ma andiamo avanti.
Sì, va bene. Comunque, a parte questo, a me radicali suscita un sacco di ricordi, no? Quindi in primis Marco Pannella, tutte le battaglie politiche per i diritti, il divorzio, l'aborto. Si parla sempre di questa cosa, però oggettivamente i radicali, adesso come adesso... uno dice boh, ma c'erano ancora, che bello, ci sono ancora i radicali. Per me è una buona notizia, lo dico
anche per me,
lo dico, beh, immagino. Per me è un'ottima notizia, però appunto questa sera magari parliamo giusto per capire come avete raccolto una certa eredità e come la volete portare avanti, ma soprattutto come avete fatto a prendervi il partito, perché questa cosa secondo me è fenomenale, perché quando ho letto 25 anni e il segretario invece
ne ha 20. Sì.
Cioè a 20 anni il segretario nazionale
Matteo Alli, sì, ha 20 anni e il nostro tesoriere ne ha 23, per cui io sono la più vecchia della triade, sì.
Che già questa cosa mi piace tantissimo, cioè è proprio bello pensare che dei giovani, non solo i giovani che si interessano alla politica, ma la fanno e la fanno da posizioni apicali. Fighissimo.
Tra l'altro ci sono due piemontesi, perché appunto io sono di Ivrea e il tesoriere è di Cuneo, per cui abbiamo due piemontesi e uno è il segretario di Bologna, per cui è anche una triade molto poco romana, che è strano.
Ma è una cosa straordinaria, secondo me. Allora, io come sempre lascerò spazio ai miei due sodali.
Come sempre.
Non ha vergogna.
Ma no, cosa? Non tiene vergogna.
Ma perché? Non è vero.
Scusa. Perché questo è l'incipit e poi regolarmente parli tu. No, non è vero, dai, ci lascia spazio.
Ogni
siamo
tanto
buoni
gli lascio
stasera.
Spazio. Allora, Patrizia, un po' di contesto e anche giusto per far capire a chi ci ascolta a che punto sono i radicali in questo momento. Se ho capito bene, Radicali Italiani è l'evoluzione del Partito Radicale Italiano, no? Più o meno.
Sì, diciamo che un tempo era solo Partito Radicale, adesso c'è il Partito Radicale Non Violento Transnazionale Transpartito. Radicali Italiani nasce nel 2001 sostanzialmente per essere il braccio italiano dei radicali e poi ha avuto un'evoluzione indipendente, ci sono state varie scissioni come da tradizione radicale classica. e per cui attualmente è un partito, perché è iscritto al registro dei partiti, indipendente.
Ok. Non ha niente a che fare con Più Europa di Emma Bonino, altra storica dirigente del Partito Radicale.
Radicali Italiani ha fondato insieme ad altri due soggetti Più Europa, però siamo rimasti comunque separati.
Ok, separati ma amici o separati?
Separati ma amici, abbiamo avuto i nostri momenti di alti e bassi, attualmente i rapporti sono molto buoni, abbiamo depositato un'interrogazione parlamentare insieme 3 giorni fa, per cui sì, anche perché Riccardo Maggi, che è il segretario di Più Europa ed è anche deputato, è uno storico radicale, ha fatto il segretario dei Radicali Roma e dei Radicali Italiani per un bel po', per cui comunque abbiamo le stesse affinità politiche, ma okay. Bonino stessa, per cui ovviamente è la nostra leader storica, per cui no, siamo amici, i rapporti sono molto buoni.
Bene, e Marco Cappato?
Marco Cappato è il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, per cui sì. Si occupano di ricerca scientifica e la loro battaglia grande attualmente è quella sull'eutanasia legale.
Per fine vita, sì, certo.
Esatto, per cui abbiamo promosso insieme a loro, li abbiamo aiutati con il referendum eutanasia. Diciamo, l'associazione Coscioni non è un partito, è un'associazione, e per cui si occupano di libertà di ricerca scientifica e appunto sono soprattutto noti per la questione fine vita, ma anche per la procreazione medicalmente assistita, per la disabilità, per cui fanno tutte queste cose. Anche con loro i rapporti sono molto buoni.
Ah, molto bene, quindi è una grande famiglia e ci si vuole bene.
Sì.
Bene. Tinex, Zumone, a voi la palla.
Ma allora io posso entrare subito, tra virgolette, nel vivo delle questioni, visto che una delle cose che Patrizia ha evocato tra le ultime che dicevi, e cioè la battaglia referendaria sul tema dell'eutanasia legale, del referendum, sappiamo che è stato bocciato. Quali sono i prossimi passi? Cioè, io trovo che sia una delle questioni vergognose che il nostro Parlamento non sta affrontando. Però che facciamo? Ci arrendiamo? No.
Assolutamente no, mai.
Beh, anche mi perché, fa piacere sentirlo.
Perché vediamo che ancora una volta anche su questa battaglia i cittadini italiani sono molto più avanti della politica, per cui quando una cosa è talmente sentita come diritto proprio dai cittadini italiani è poi molto difficile che la politica possa chiudere gli occhi per sempre. Questo tema tra l'altro è un tema che viene portato avanti con continuità da moltissimi anni. E purtroppo appunto il referendum ha raggiunto un numero di firme incredibile, io ero allora la referente per Torino che dei Radicali Italiani, che appunto aiutavamo la Coscioni a raccogliere queste firme, e io ricordo i ragazzi di 16-17 anni che venivano ai nostri banchetti e chiedevano se potevano firmare. Ovviamente la risposta era no, perché sono minorenni, però allora prendevano un volantino, facevano una storia Instagram, lo portavano a casa dai genitori, e quindi capisci che c'è una consapevolezza completamente diversa negli italiani su qual è il loro diritto, il diritto sul proprio corpo. È stata una ventata positivissima, poi appunto sconfitta dalla Corte Costituzionale. Da allora non ci siamo mai fermati, però, nel senso che comunque abbiamo proposto le leggi regionali liberi subito, che è anche stata depositata qui in Piemonte, per cui i passi avanti ci sono, la Corte Costituzionale, ma i tribunali stessi ci danno grande manforte, sono una grande ventata di diritti spesso, anche se non dovrebbe essere il loro lavoro. E per cui si continua su questa strada con le leggi regionali andando avanti.
Ecco, a questo proposito stamattina leggevo che la Lega qua in Piemonte ha fatto intendere che forse ci sarebbe lo spazio prima della fine della consiliatura, perché si vota a giugno, per discutere della legge regionale sul fine vita. Ma tu ci credi a questa cosa?
Io ci credo, posso crederci, anche perché in realtà poi ognuno fa gli slogan politici che crede, però anche ai nostri banchetti esponenti politici di qualunque partito, compresa la Lega e compresi i Fratelli d'Italia, li abbiamo avuti. Poi magari non si facevano la foto lì davanti con il banchetto, però queste persone ci sono e con queste persone si parla.
Del resto Zaia in Veneto è stato in prima linea,
appunto,
su questo,
appunto.
Anche se poi l'ha persa la battaglia.
Proprio così.
Io avevo seguito, intanto avevo firmato ma io, cioè, su quel tema lì sono molto sensibile, nel senso che non credo che ci dovrebbe neanche essere una discussione in un paese civile rispetto al proprio corpo, però a parte questo avevo seguito molto da vicino la questione della la Corte Costituzionale. Io credo, poi magari mi sbaglio, però nelle parole di Amato io ho letto un peccato peccato, perché secondo me ce la potevate fare, e ha cercato anche in un certo momento di raddrizzare la cosa, e poi invece lo hanno messo in minoranza. Però credo che Amato in quel caso lì fosse un alleato di questo provvedimento, sempre con tutte le cautele che uno come Amato può avere, naturalmente, che insomma stiamo parlando di soggetti che navigano in queste acque da, credo, 60 anni probabilmente.
Beh, lui è del 38, quindi insomma.
Nel 39 già era presidente di qualcosa probabilmente, quindi.
All'asilo era presidente.
Esatto, però comunque io ci avevo visto questa cosa qua che in qualche modo, però è andata male, ma si va avanti.
Sì, diciamo che la cosa vergognosa allora fu che trattarono questi provvedimenti su cui dovevano decidere facendo una conferenza stampa all'inizio, come se fosse un comizio politico, ovviamente senza contraddittorio, senza appunto avere i comitati promotori che potessero minimamente obiettare su quello che Amato diceva, per cui secondo noi la Corte Costituzionale allora travalicò i limiti che la Costituzione dà alla Corte Costituzionale sulla possibilità di bocciare i quesiti referendari, per cui per noi non c'è nessuna scusa e nessuna giustificazione per ciò che è successo allora. È ovvio che da lì c'è stata una grossa batosta, i nostri militanti, le persone che avevano firmato da tutta Italia si sono ritrovate con ancora una volta la possibilità di avere un diritto frenata, però si è andati avanti da allora, certamente, certo. Non ci si ferma.
Certo, Tinex.
Io sto provando una certa nostalgia, devo dire, perché ricordo molto bene i primi anni della mia vita, perché in casa i miei genitori erano molto attirati e seguivano molto le battaglie radicali, e quindi io ho delle memorie ancestrali, e questa cosa qui mi fa molto piacere. Credo che sia stato il primo partito che io abbia votato da subito.
Oh, che bella notizia!
Sì, 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 lo dichiaro apertamente, anzi spero di poter ritornare a farlo, perché le battaglie storiche corrispondono anche a tutti quelli che sono poi i miei interessi anche di tipo accademico, e quindi sempre comunque riferiti alla libertà e all'autodeterminazione delle persone. Oggi riusciamo a riprendere queste cose, la legge sull'aborto, che è così in pericolo, secondo me, lo è abbastanza, riusciremo a mantenerla? Quella sul divorzio penso che oramai,
vabbè.
Quella va, ma quella sull'aborto mi preoccupa un po'.
Sì, noi diciamo anche in Piemonte abbiamo degli ostacoli all'aborto che arrivano da membri delle istituzioni importanti, penso a Maurizio Marrone per dirne una.
Qui poi ci mettiamo un effettaccio su Maurizio Marrone.
Adesso qualcuno prende fuoco, autocombustione, esatto. Puff.
A questi microfoni Maurizio Marrone, però.
Secondo me in questo momento la cosa su cui si deve premere è sulla non possibilità di avere le obiezioni di struttura, nel senso sui ginecologi tanto quanto non dovrebbe esserci una discriminazione sui medici non obiettori, per cui i medici che decidono di praticare aborti, cosa che attualmente riteniamo che ci sia, però sicuramente le strutture sanitarie dovrebbero in ogni caso garantire il diritto all'aborto, perché anche questo è un diritto sul proprio corpo, riconosciuto dalla legge con moltissima fatica. Non ritengo che la legge in quanto tale sia in pericolo. Sul fatto del diritto all'aborto invece ci sono modi, anche non cambiando la legge, di ostacolarlo, per cui occorre mantenere altissima l'attenzione, denunciando anche quelle strutture dove si fa molta fatica o è impossibile abortire, e ovviamente si va avanti monitorando e facendo in modo che invece le donne siano libere di abortire senza nemmeno troppa fatica e senza una troppa violazione della propria dignità personale.
Sì, noi abbiamo anche fatto una puntata sulle stanze dell'ascolto, che sono queste, come dire, stanze in una struttura pubblica che è un ospedale, date ad associazioni private che sono, cioè questa cosa qua è una palese violazione, eppure appunto abbiamo una serie di personaggi che forzano, no? Un colpo a destra, un colpo a sinistra, e poi in qualche modo cerco di indebolire i consultori, eccetera eccetera eccetera. Ma appunto, meno male che ci sono i radicali. Io ricordo a chi ci ascolta, che è più giovane, che grazie ai radicali, grazie a Marco Pannella, ma a Emma Bonino, ma tantissimi altri militanti, se noi possiamo godere di certi diritti e di certe garanzie, insomma, è per quelle battaglie lì, e quindi credo che vadano sostenute. Però la mia domanda è: ma come cacchio avete fatto a prendervi il partito? Perché a me sta cosa mi fa...
Ma allora, diciamo che sia io che Filippo, che è il tesoriere, appunto abbiamo iniziato da giovanissimi. Filippo ancora prima di me, io avevo appena compiuto 18 anni quando mi sono avvicinata all'Associazione Radicale di Torino, che appunto è intitolata ad Adelaide Aglietta, che è un personaggio che purtroppo si conosce poco, ma io invito chiunque ci ascolta a leggere diario di una giurata popolare di Adelaide Aglietta, perché è veramente un personaggio da conoscere. Mi sono avvicinata per la battaglia sull'eutanasia legale e da lì a niente, perché dopo un anno e mezzo ero la coordinatrice di quell'associazione. Per cui diciamo, all'interno dei radicali si è sempre dato molto spazio ai giovani. Noi non abbiamo una giovanile come hanno la maggior parte dei partiti, per cui questo secondo me è una ricchezza, nel senso che al mio primo comitato nazionale a Roma avevo lo stesso tempo di parola di Emma Bonino, intervenii poco dopo di lei e te la ritrovi poi a discutere di politica a un tavolo che è lo stesso tavolo a cui siedono, a cui allora sedevano anche Marco Cappato e Marco Perduca, per cui cioè persone che stimi e che vedi molto al di sopra di te, che invece ti danno del tu da subito, si aspettano che tu gli dia del tu da subito e si chiacchiera di politica ai tavoli. Per cui diciamo siamo cresciuti all'interno di questa scuola e Matteo è arrivato nel frattempo e poi appunto ci siamo candidati, non è proprio piaciuto a tutti, a diversi sono andati via, però attualmente siamo i dirigenti più giovani di un partito italiano.
È un'ottima risposta, ma io vorrei un pochino scendere nel dettaglio, sì. Perché collateralmente scende nel dettaglio, perché detta così dice siamo stati bravi, ci diamo del tuo a tavola, dopodiché ci siamo presi il partito, perché questo avete fatto. Ho letto naturalmente che ci sono state delle polemiche, gente molte. Che se n'è andata eccetera, cioè di fatto avete, adesso non vorrei usare il termine rottamare, però sembra un po' provocatorio, però di fatto avete spazzato via una classe dirigente di cui magari avete anche tutto il rispetto, non si sta parlando naturalmente di né inimicizie personali né politiche, però avete dato un segnale, credo anche utilizzando il digitale, no? Se non sbaglio, cioè in che modo avete fatto proprio tecnicamente?
Allora, qui abbiamo diviso il congresso in due sessioni perché c'era stato un problema, nel senso si ritenevano irregolari alcune iscrizioni che non si sapeva da dove arrivassero, per cui il congresso è stato separato e nella seconda parte di congresso si è permesso il voto con SPID, in modo tale che si garantisse che tutta la platea congressuale fosse pulita, ovviamente, per cui SPID non è uno strumento certo al 100%, ma si avvicina al 100% di certezza, per cui appunto abbiamo fatto in modo che la platea congressuale fosse completamente pulita, in modo che la dirigenza che fosse uscita vincitrice da quel congresso non potesse in nessun modo essere diciamo delegittimata da possibilità di irregolarità. Per cui sì, c'è stata questa seconda parte di congresso da cui alcuni, non moltissimi, ma erano comunque persone molto importanti anche per i radicali, anche per me personalmente, per cui che hanno deciso di abbandonare i radicali italiani. Questo diciamo che c'è un po' sempre stato, nel senso che questa uscita ha fatto molto rumore, non hanno fatto altrettanto molto rumore le uscite precedenti, nel senso che era molto complicato paradossalmente che una dirigenza uscente restasse poi per gli anni successivi. Noi avevamo questa dirigenza da 4 anni, composta anche da persone che io stimo moltissimo e che credo sia innegabile che abbiano dato un enorme contributo e che spero diano ancora in futuro ai radicali. Erano 4 anni che c'era questa dirigenza, per noi non andavano bene moltissime cose, tra cui noi ritenevamo dai territori che le associazioni fossero molto poco ascoltate, che il valore dei militanti non fosse abbastanza messo in risalto, per cui avevamo criticato pesantemente anche l'ultima campagna di proposte di legge di iniziativa popolare, che prevedeva 6 proposte di legge di iniziativa popolare, che sono molto difficili e molto costose da portare avanti e molto difficili da spiegare ai cittadini, perché passavano dall'ambiente al lavoro, al consumo di suolo, la legalizzazione del sex work, cioè si passava veramente da tante cose, per cui avevamo provato a dialogare anche su questo, non c'era stato tanto modo. Matteo aveva già provato a candidarsi come segretario del partito appunto nel precedente congresso a Rimini, non ci era riuscito e si è ricandidato quest'anno e questa volta è andata.
Sì, ma questa volta, perché poi tu dici vuoi andare a cercare chissà quali retroscena, però no, nel senso, loro sono arrivati a questo risultato ma perché evidentemente sono stati votati. Cioè, nel senso, siete stati interpreti, se non mi sbaglio, Patrizia, di un sentimento che evidentemente era diffuso, perché altrimenti non si spiega questo cambio di marcia.
Sì, diciamo che poi anche gli articoli di giornale dicono è uscita la vecchia dirigenza, in realtà non è così vero, nel senso che a parte della vecchissima dirigenza si è poi reiscritta, alcuni fanno anche parte della nostra attuale direzione, per cui sono uscite alcune persone della vecchia dirigenza anche molto importanti, certamente si sono poi però in questi anni avvicinati anche tanti nuovi radicali, tanti giovani, tanti che Matteo in particolare, Matteo Allis, il nostro segretario, ha convinto, cioè ha portato temi che riguardano il debito pubblico, ha portato temi che riguardano le pensioni, ha fondato un'associazione universitaria, cioè è stato presente anche al di fuori di quelle che sono le aulette magari della politica, provando ad attrarre verso il nostro movimento tante persone, e in tanti congressi succede che le persone arrivano, votano e se ne vanno. In questo caso non è così, cioè sono arrivate sicuramente delle persone che però stanno rimanendo, stanno fondando associazioni, stanno contribuendo ai tavoli tematici, portano idee, portano proposte, per cui danno anche a noi una forza incredibile, perché hanno costantemente voglia di fare e quindi li si integra totalmente nel movimento.
E questa è la risposta migliore a chi dice che ai giovani non interessa la politica, che è una palla colossale, ma ne parliamo tante volte anche con Zumo, cioè con questa
Penso
roba
che
non esiste.
Ai giovani non interessi la politica che si vede in TV, quella che si sente, quella che si legge sui social, quelli social dei vecchi nostri, non sui loro. Su quella forse sì, non sono interessati, ma su una nuova, magari anche da costruire, abbiamo qui un esempio.
Ma infatti la cosa interessante è quella. Io ho solo questa domanda, che poi magari c'è una risposta, non è una domanda retorica, però perché avete così poca stampa? Perché avete così poco spazio? Cioè, lo so il perché, però più che altro come si fa?
A questa domanda non abbiamo mai saputo dare una risposta, nemmeno Pannella, che denunciava per primo il problema della stampa italiana, il problema della violazione della par condicio, il problema anche di come determinate tematiche vengono trattate. Appunto, apprezzo particolarmente voi perché fate approfondimento, non sempre sulla stampa si trova lo stesso approfondimento.
Credo quasi mai.
Esatto, quasi mai. I talk show sono diventati non informazione ma intrattenimento, puro intrattenimento. Infatti se si fa uno studio delle tematiche, se si prende un tema e si prova a guardare un talk show politico, esci senza saperne di più di prima, perché non fa informazione. È molto complicato per noi. Pannella doveva inventarsi delle cose stratosferiche, delle cose che avrebbero per forza fatto notizia per il tipo di gesto e per riuscire ad uscire sulla stampa, in qualche caso nemmeno ci riusciva, per cui anche noi abbiamo pochissimo risalto, nonostante si provi a studiare i dossier con un certo approfondimento, cioè senza dare lo slogan politico che magari è acchiappante ma non ti dà la soluzione, cioè soluzioni facili ai problemi complicati non ce ne sono, chi le trova mente, per cui è molto complicato per noi uscire su qualsiasi tipo di stampa, televisione.
I social in questo senso vi possono dare una mano?
Sicuramente sì, infatti anche la nuova strategia social che stiamo ideando poco a poco con delle persone esperte di questo ci dà una mano, sicuramente ci aiuta con la generazione più giovane, che però il ruolo della televisione e dei giornali, ma soprattutto della televisione nel nostro paese, è ancora molto forte, per cui essere invitati in una trasmissione nazionale fa sì che il giorno dopo sui social hai centinaia di followers in più, magari hai centinaia di persone che parlano di te, e basta pochi minuti in una trasmissione nazionale, bastano pochi minuti in un telegiornale, e però questi minuti noi tendenzialmente non li abbiamo.
Quando c'è stato il nuovo segretario e la nuova presidente, solo la stampa ha scritto quell'articolo lì, non sei stata invitata da nessun'altra
allora,
parte?
Allora no, in realtà abbiamo avuto in quel caso molta visibilità, ma perché okay. Era una cosa molto strana, su Torino sì, nel senso che è uscito il grande articolo della stampa, era anche emozionante, era la prima volta che vedevo un articolo.
Anche sul Sole c'era?
Sì, anche sul Sole. Poi Ezio Greggio ci ha nominati in apertura di Striscia addirittura.
Sì.
Ha iniziato con "i radicali hanno un nuovo segretario di 20 anni", è stata proprio una delle prime frasi della trasmissione, e poi appunto siamo usciti un po' a Roma, un po' nazionali, un po', per cui quello no, ha avuto visibilità. Io sono andata su Radio 24.
Non da Cruciani,
okay, no.
Meno male.
Ci piacerebbe molto che ci invitasse, ma non...
Lui sicuramente ha una simpatia. Alcune delle cose che dice sono...
Sì, è il come, sai che io sono
è un ragazzo,
sì,
però
come un ragazzo. Un ragazzo cosa? Vabbè,
sfruttiamo il fatto che Patrizia è qua e quindi anche se noi abbiamo, voglio dire, un audience molto più piccolo di Cruciani o di altri, e visto che tu dici noi abbiamo da sempre una difficoltà a bucare lo schermo, eccetera. Allora, se io ti chiedo, dici da presidente con un nuovo corso di dirigenza, quali sono le priorità che vorreste mettere all'attenzione di chi ci ascolta, ma in generale degli italiani, dei cittadini?
Sì, allora abbiamo iniziato questa dirigenza con un po' di cose internazionali, nel senso che c'è stato nel frattempo il caso di Ilaria Salis, per cui abbiamo immediatamente cercato di capire quanti detenuti italiani ci fossero in Ungheria, perché anche in questo caso tu hai un caso stampa che fa clamore, poi però scopri che ci sono tanti singoli casi che magari non hanno l'attenzione della stampa, che però ci sono, per cui abbiamo con Più Europa presentato questa interrogazione parlamentare, perché il nostro ambasciatore in Ungheria ha da poco sostenuto che fossero 11 nostri concittadini detenuti in Ungheria. In realtà, se si va a guardare anche qui approfondendo l'annuario statistico della Farnesina, si scopre che in realtà sarebbero 33 secondo i dati di fine esatto, 20 e ancora in attesa di giudizio come Ilaria Salis, 13 già condannati, per cui chi sono queste persone, dove sono, come l'ambasciata monitora i loro diritti. Questa è una cosa di cui ci si deve occupare. Chiediamo al ministro Tajani di presentarsi in Parlamento e di dare questi dati e queste informazioni, per cui certamente questo. Dopodiché c'è la questione carceri in Italia, che sembra marginale perché sostanzialmente non interessa a nessuno.
E ci abbiamo fatto una puntata con Bruno Mellano.
Esatto,
per
Bruno Mellano fa parte del Partito Radicale, ed è però è un compagno per me, nel senso che è garante regionale dei diritti dei detenuti e fa un enorme lavoro su questo. Però anche sul tema dei detenuti, qual è il problema? Il problema è che tutti si preoccupano della criminalità, nessuno si preoccupa di che cosa farne di questa criminalità, nel senso che prendi la criminalità, che spesso è tra l'altro un segno di un disagio sociale su cui lo Stato ha già fallito, per cui poi ovviamente il libero arbitrio è di ciascuno, gente nella stessa condizione non commette reati lo stesso, però diciamo che lo Stato prende in mano queste persone che arrivano in carcere.
Ti devo interrompere, perché c'è il siparietto. Se voi pensate che in sala con noi ci sia Darth Vader, non è così.
Non è colpa mia,
te invece sì. Come che è colpa tua,
che stava usando la sigaretta elettronica.
Darth Vader,
chiedo
Phoenix.
Scusa, faccio ammenda.
No, vabbè, ma dai, vabbè, scusami, abbiamo fatto sto siparietto, ma vai.
Benissimo. E per cui appunto lo Stato prende in mano queste persone, la Costituzione dice che la prima delle funzioni della pena dovrebbe essere quella di reinserirli in una società senza che debbano tornare nella criminalità. E noi invece ci troviamo con carceri sovraffollate che non fanno quello che la Costituzione impone loro, che sono esclusivamente punitive e che restituiscono alla società la stessa criminalità di prima, se non ulteriore, perché nel frattempo hai trattato una persona come mostro e la persona si identifica con quella categoria e con il suo reato, per cui veramente queste carceri, che sono enormi e sono piene di umanità, nel senso che il carcere di Torino ha più abitanti più probabilmente della mia cittadina in provincia di Ivrea, per cui sono tante persone ed è un disagio fortissimo, ci sono costantemente dei suicidi, per cui abbiamo ideato questa campagna già da un po' di anni, a cui quest'anno vorremmo dare una vita un po' diversa, che è Devi Vedere. Cioè, noi siamo convinti che le persone non abbiano davvero idea di che cosa significhi vivere in carcere se non lo vedano, e quindi li portiamo con noi, cioè abbiamo aperto un forum per portare le persone in carcere con noi affinché si possa vedere. Può venire chiunque, portiamo le persone che sono interessate al tema e a seguirlo anche dopo, nel senso che poi si adotta un carcere tra virgolette e si fa attenzione ai progetti che vengono ideati. Questa è una cosa a cui abbiamo pensato quest'anno, si cerca di mettere a sistema il fatto che i detenuti non debbano pagare nemmeno la tassa regionale per il diritto allo studio per gli studi universitari, nel senso che lo studio in carcere ti permette di avere un lavoro fuori dal carcere dopo che ti tiri fuori dalla marginalità. Per cui queste sono alcune delle nostre priorità in questo momento. Chiaramente seguiremo con la battaglia sull'aborto. Adesso stiamo facendo tanti tavoli di Io Coltivo sulla legalizzazione della cannabis.
Tanto caro al dottor Tix.
Esatto, esatto. Per cui
esatto,
abbiamo...
nel senso che lo sai, sì. Giustamente. Vedi che la tua nomea fino a Milano addirittura, mamma mia.
Non dico nulla.
Non dire nulla, è meglio. Ma scusami, ok, sui diritti, figurati, cioè, trovo tra l'altro questa iniziativa Partito delle Carceri, bellissima. Poi magari
venite in carcere con noi.
Mettiamo qualche link. Sì, sì, veniamo io e Zumone. Non vorrei mai che poi lo trattengono il team. Quindi.
Sì, non vi preoccupate.
Ma io sono entrato due volte in carcere, non da detenuto. Quindi,
dove?
A Torino.
Ah, okay.
Perché quando hanno inaugurato l'anno scorso il padiglione delle opere artistiche fatte da alcuni, certo, detenuti che seguono il corso di storia dell'arte sostanzialmente, sì, col primo liceo artistico di Torino, e a Fossombrone nelle Marche.
Ah, ah, non sono mai stata.
Il nostro amico Paolo mi portò a Fossombrone.
Ah, è vero, me l'avevi detto, me l'avevi detto. Quindi, ok, diritti, bello, cioè bello ma nel senso vero, io credo che sia il pilastro della democrazia siano i diritti, ma per dire la sanità, come si fa? È un casino, eh?
Sulla sanità è un casino, sì. Ovviamente poi anche qui, presto lo vedremo con i programmi regionali, anche qui in Piemonte, c'è sempre questa idea di mettere tutto ciò che piace, però poi non necessariamente viene fatto, è il motivo per cui il programma tendenzialmente poi o non lo legge quasi nessuno, sono decine e decine di pagine di programma di, sì, buone intenzioni sostanzialmente.
Dirlo che i programmi non servono a
niente. Io lo posso dire, lo voglio dire perché sono d'accordo. Anche perché poi, nel senso, ci sono delle persone, poveri cristi, che studiano e lavorano su questo programma e che poi anche giustamente si può dire che gli girano le balle quando poi si trovano a...
Un po' la valenza del paper universitario.
Esatto,
che
esatto.
Dici, vabbè.
Per cui sulla sanità ci sono un po' di cose da dire. A, il rapporto con i privati, nel senso che noi siamo a favore anche della sanità privata gestita dal pubblico, però, nel senso che è regione che deve gestire quanto privato serve e in cosa serve, perché non possiamo aprire soltanto reparti che fruttuano molto però effettivamente non sono basati sulle effettive necessità della popolazione, e poi quelle cose che vengono tendenzialmente snobbate dal privato, pavimento pelvico per dirne uno, che invece magari servirebbe molto alla popolazione e poi viene completamente snobbato e non ne trovi uno perché non rende abbastanza. Per cui noi riteniamo che indipendentemente dalla fazione politica, ma chiunque abbia minimamente a cuore la sanità regionale nel gestire la regione debba avere chiaro che sei tu regione che contratti con il privato le cose che servono facendo uno studio sugli effettivi bisogni della popolazione. Dopodiché non possiamo pensare che tutto passi attraverso il pronto soccorso, per dirne una, nel senso che abbiamo dei pronto soccorso qui a Torino, è un esempio clamoroso, a Milano non so se qui ci sia, a Milano c'è per esempio l'applicazione per dirti guarda in questo pronto soccorso magari non andare perché è già pienissimo, vai in quest'altro ospedale che magari è molto più lontano. Non credo che a Torino ci sia, non ho notizia, però a Milano c'è questo servizio, ma comunque è impensabile pensare che o vai dal medico di base che magari è aperto fino alle 4 e se ti viene un mal di testa fortissimo alle 5 del pomeriggio l'unico posto dove puoi andare è il pronto soccorso. Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Le case di comunità che appunto vengono richiamate da tutti i politici servirebbero proprio a fare questo, nel senso a stare sui territori più vicini alle persone. Però cosa ci mettiamo in queste case di comunità? Sostanzialmente infermieri soprattutto. Ci mettiamo tante persone che facciano burocrazia, perché anche lì il medico non può diventare pazzo a fare la burocrazia che farebbe una risorsa amministrativa, non può diventare pazzo perché la pubblica amministrazione non digitalizza, non si aggiorna, ha mille server diversi, non funziona così. Per cui ci sarebbero tutte queste cose che prese singolarmente sarebbero anche facili, che però mi sembra proprio che nessuno abbia voglia di portare avanti in nessun modo. Per cui anche qui in queste regionali proveremo a parlare soprattutto di sanità, perché quella è la competenza principale della regione, e quindi a fare sì che però una volta che viene messo nel programma tutto bello venga anche poi fatto, perché i cittadini votano sulla base di un programma che poi tendenzialmente non viene rispettato.
Aggiungerei anche che sarebbe ora che diventasse realtà la figura dello psicologo sanitario, cioè lo psicologo affiancato al medico di base, che tra l'altro, se non ricordo male, la comunità europea ci ha già bacchettato a sufficienza su questa cosa, perché sarà una svolta, io credo, anche soltanto per quello che riguarda la spesa per i medicinali. Prima di andare dal medico di base, tu passi un attimo dallo psicologo e fai due chiacchiere con lui. Nei paesi dove l'hanno fatto hanno avuto un risparmio più che altro sugli psicofarmaci a doppia cifra, per cui sarebbe ora che anche da noi mettessimo in campo questa cosa. Però io tornerei un attimo sulla questione che tu hai fatto solo un accenno, perché una delle battaglie che mi aveva particolarmente appassionato e adesso faranno le loro battute, però era
la
stata quella,
la legalizzazione della cannabis.
Ma no, della, sì, diciamo dell'antiproibizionismo in generale. Sì. Ho avuto modo, come tutti credo, di aver notato come sia cambiata la questione negli anni. Ai nostri tempi c'erano i junkie per la strada, si vedevano, adesso sono scomparsi fondamentalmente. Adesso il problema credo che sia diventata la normalizzazione. Cioè è diventato normale, è stato normalizzato, la droga è assolutamente, fa parte della vita di tutti ed è diventata più gestibile a prezzi minori. Secondo me questo crea un problema nuovo e non è solo affrontabile con dire depenalizziamo, quello risolve sicuramente dei problemi seri, però forse la questione a questo punto qui deve essere affrontata ancora in un altro modo e vogliamo alto. Come eliminiamo la domanda?
Allora, la mia risposta da liberale è attraverso la responsabilizzazione delle persone, nel senso che noi diciamo spesso, parlando di antiproibizionismo, che in nessun modo legalizzare o depenalizzare incentiva il consumo. È solo attraverso l'informazione, dando gli strumenti alle persone per valutare, che la domanda cala, secondo noi. Una delle cose che avevamo proposto, che è passato per esempio in Lombardia, che poi però a causa Covid non è effettivamente stato messo a terra, erano i presidi di riduzione del danno. Sostanzialmente, che cosa si pensava di fare? Fuori dalle discoteche, fuori dai luoghi del divertimento notturno, c'è un mini laboratorio. Questo laboratorio che cosa fa? Tu che hai comprato qualsiasi tipo di droga illegalmente, ovviamente, entri all'interno di questo laboratorio in modo anonimo, consegni la cosa che hai acquistato, ti viene fatto uno studio di pericolosità, ti dice di che cosa è composto, ti dice quali sono le sostanze cancerogene, ti dice quali sono le sostanze nocive per la salute. Nei paesi in cui ciò è stato fatto si vede che più o meno il 40% delle persone sceglie di non consumare ciò che ha appena acquistato perché vede quanto è pericoloso.
40%?
Sì, i risultati ovviamente cambiano, però sì, sta intorno al
40%. In Olanda questo servizio c'è da
decenni. Infatti avrei detto Nord Europa, immagino.
In Olanda avevo visto un documentario dove funzionava esattamente così. Era il periodo della grande esplosione dell'MDMA, quindi dell'ecstasy, e quindi i ragazzi potevano andare in queste strutture molto semplici con la pastiglietta appena comprata e la davano all'operatore che ne grattava via un po', analizzava e poi gli restituiva non tanto la composizione chimica, che non era quella la cosa importante, ma dirgli: guarda, questa roba qui ti hanno rubato i soldi, per cui è una mentina, buttiamola.
Sì, o è stata tagliata male.
Oppure, esatto, la cosa più importante è quella, certo. È stata tagliata male, qua dentro c'è della roba che al di là dell'MDMA ti può far del male fisico notevole. Anche questo mi sembra già un passo avanti incredibile.
Io rimango sempre basito perché tutto quello che è vagamente intelligente viene dal Nord Europa, quasi sempre.
Sta normalmente
cosa
sì.
Mi fa veramente arrabbiare questa cosa, però vabbè. Vi presentate alle regionali qui in Piemonte?
Allora, noi tendenzialmente abbiamo un po' di disaffezione per le elezioni, per il semplice fatto che le riteniamo molto importanti, abbiamo avuto e abbiamo ancora dei rappresentanti all'interno delle istituzioni. Le elezioni però non sono la nostra priorità, e questo per una semplice ragione, che fare il partito elettorale significa seguire le dinamiche del partito elettorale. E quindi se vuoi fare il partito elettorale tendenzialmente hai bisogno di occuparti delle tematiche che piacciono, non puoi dire determinate cose, devi scendere a patti con anche altre forze politiche, per cui tendenzialmente stiamo un po' fuori dalla rissa elettorale e facciamo politica in un altro modo. Per noi è anche politica di strada, è anche lobbying positiva nei confronti di persone che già fanno parte dell'istituzione, e quando ci sono le condizioni, appunto, presentarci alle elezioni. Per cui seguiamo con interesse i tavoli delle regionali piemontesi, seguiamo appunto i tavoli di coalizione, seguiamo tavoli programma, abbiamo appunto un'associazione torinese che fa la gran parte del lavoro sul territorio, che è l'associazione tra l'altro da cui io ho iniziato, per cui siamo molto affezionati, però tendenzialmente restiamo a guardare e vediamo quali sono le condizioni, sapendo ed essendo molto tranquilli e sereni sul fatto che viviamo lo stesso anche senza candidarci.
Quindi un partito extraparlamentare.
Sì, potremmo chiamarlo così. Poi appunto Riccardo Maggi è anche iscritto a Radicali Italiani, per cui in realtà la nostra voce parlamentare passa soprattutto da lui. Abbiamo rapporti buoni con diversi parlamentari, anche di diverse fazioni politiche dipendendo dal tema. E poi appunto se ci sono le condizioni ci si candida nelle liste di altri, se vediamo che abbiamo abbastanza affinità, però appunto non abbiamo nessuna pressione elettorale, che credo anche che sia uno dei motivi per cui è più più facile per i giovani fare politica dentro i radicali, perché non vedono le dinamiche che vedrebbero all'interno di un partito elettorale che con le loro giovanili stampano praticamente delle persone che saranno la nuova classe dirigente, però spesso plasmate a immagine di quella precedente.
Per carità, non tocchiamo questo tema sulle giovanili.
Ho ripensato a Costa in Morning.
Oggi ha fatto un prologo al suo podcast giornaliero che fa la rassegna stampa, cioè lui in 7 minuti è riuscito a fare la fotografia perfetta di quella che è la politica italiana attuale, soprattutto per quel che riguarda certe storture del centro-sinistra.
È che io non pensavo alla puntata di oggi in particolare, ma a quella in cui lui ha fatto l'intro proprio sulle giovanili di partito, perché Patrizia stava parlando di questo. Così stiamo facendo un po' di promozione al post, a Morning, gratuitamente. Se poi ci mandano
il post, piace molto. Vogliamo tanto
due soldi, no, come sponsor, collateralmente sponsor del post. Ma
tra l'altro è uno dei pochi che non rende a pagamento i suoi articoli.
Ma posso legarmi a questa cosa e chiedere a Patrizia? Ok, quindi no ansia da prestazione per le elezioni, ci sono le regionali fra 2 mesi, 3 mesi, però si vota anche per le europee.
Sì.
Su questo che cosa ci dici?
Ma abbiamo partecipato alla convention lanciata da Maggi e Bonino sugli Stati Uniti d'Europa. Noi siamo profondamente federalisti, per cui crediamo che anche per sostenere le sfide del nostro tempo, nel senso che normalmente si parla dei due grandi player che sono tendenzialmente la Cina e gli Stati Uniti, noi stiamo in mezzo, esattamente in mezzo, saremmo una potenza, siamo giganti, siamo forti, eppure noi all'interno di questa trattativa, cioè, ci passano proprio sopra, ci volano sopra e noi tendenzialmente abbiamo veramente pochissimo spazio di agibilità. Secondo noi, anche viste le minacce che arrivano da est, proprio minacce a livello di sistema, nel senso che vi è un modello liberal democratico che è la struttura del nostro essere italiani ed europei che viene messo in discussione da un altro tipo di modello che arriva dalla Russia, che arriva soprattutto dalla Cina, e noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza, di essere un modello vincente. Per cui noi crediamo negli Stati Uniti d'Europa, in una difesa comune, in una politica estera comune, nel parlare ad una sola voce, nel superare il sistema intergovernativo, per cui del veto possibile da parte di un solo paese, per cui tutto ciò ci porta a dire stiamo con gli altri federalisti che ci sono in Italia. Dobbiamo capire un attimo quali sono, nel senso che
siamo
in questa fase in cui ovviamente c'è più Europa, però l'idea di più Europa era quella che finalmente Renzi e Calenda si mettessero insieme e capissero di essere un terzo polo un po' sgarruppato, però comunque terzo. Questa cosa non mi pare stia avvenendo, per cui ad un certo punto si dovrà ben capire da che parte andiamo e che cosa fare da grandi. Mancano pochi mesi per cui ovviamente poi noi non siamo legati a più Europa in nessun modo, sentiremo il sentore delle decisioni che verranno prese più che altro e capiremo dove stare anche noi. Ci piacerebbe tanto una lista per gli Stati Uniti d'Europa, cioè ne avremmo estremamente bisogno, soprattutto in queste elezioni europee. Lo si dice ogni tornata elettorale, però secondo me questa volta è vero. Però non mi sembra che si stia proprio andando dalla parte giusta su questo progetto.
C'è anche il pericolo che se poi il presidente degli Stati Uniti d'Europa è Matteo Salvini,
certo,
diventa problema, però quello è il rischio della
democrazia. No, però comunque nel federalismo noi ci ritroviamo, quindi possiamo usare come slogan viva Spinelli, non solo Altiero.
Esatto.
Mi piace.
Solo Altiero, ce l'ha giunto il T-Rex.
Tra l'altro il libro che sto leggendo in questo momento è Ernesto Rossi, Elogio della Galera.
Elogio
per cui
della
anche
galera.
Lui Ventotene, uno dei padri proprio. Di Ventotene, esatto.
Io sono molto soddisfatto. T-Rex?
Ma io una domanda ancora ce l'ho, esula. Perché
sei un vecchio comunista. No, più che altro il problema è che Maleficent, ci stiamo nei tempi ancora. No, perché lei è la sound designer, la chiamiamo Maleficent, tra l'altro.
Che tra l'altro è una bimba di Costa.
È una bimba di Costa, tra le altre cose.
Vabbè, ma pure noi, dai.
Anche io sono una bimba di Costa. No, fai la domanda, dai.
No, ma perché io sono lo stalker dei tre, e allora quando c'è un ospite nuovo io vado a cercare. E ho trovato, non è un'omonima, ho trovato un'altra Patrizia che ha scritto un libro.
Sì.
Quindi non solo ti occupi di politica, ma sei anche una scrittrice.
Amo molto scrivere, avevo 17 anni quando questo libro è stato pubblicato, per cui ci sono alcune cose che rileggendo adesso diciamo. Vabbè,
opera prima.
Sì, opera prima, ed era, io non sapevo ancora, cioè lo sarei diventata da poco, non sapevo ancora di essere radicale. In realtà parlava di una prostituta, perché io appunto vivevo in questo piccolo paesino vicino a Ivrea. C'era una prostituta che lavorava vicino a casa nostra. Un giorno me la sono trovata sul pullman, ed era incredibile perché io avevo la cartella da scuola, i sacchetti della spesa, tenevo il biglietto in mezzo ai denti perché diluviava e cercavo di tenere un ombrello. Le persone mi guardavano schifate e salivano. Lei, che ovviamente ho riconosciuto perché la vedi tutti i giorni, mi ha preso l'ombrello, mi ha preso una borsa, senza dirmi niente mi ha aiutato a salire sull'autobus. E peccato che nessuno si volesse poi sedere vicino a lei.
Ecco.
E quindi mi sono seduta vicino a lei e abbiamo iniziato a parlare. E la cosa che per me è stato triste è stato che la persona che si è comportata in modo più umano di tutti gli altri era quella considerata meno umana e più sporca da tutti gli altri lì dentro. Per cui ci ho scritto una storia tra l'amicizia tra una liceale e una prostituta, e appunto è nato questo libro.
Interessante, secondo me non volevano sedersi vicini per non essere, come dire, sgamati come clienti, però questo è un altro discorso.
Potrebbe anche essere. Quindi 17 anni un libro, 25 sì. anni presidente dei Radicali Italiani, 35 anni presidente del Consiglio. Dai!
Sì, ma mi farei chiamare la presidente a quel punto.
Finalmente. Anche perché per la presidenza della Repubblica devi aspettare i 50, quindi esatto. Ancora un po'.
Si fa una riforma costituzionale.
Ci pensano i radicali.
Ci pensano i radicali. Beh, intanto diamo due riferimenti. Se una persona vuole capire, andare a vedere, eccetera, dove va?
Va sulla pagina Instagram Radicali, per cui lo trovate molto facilmente, c'è una bellissima rosa rossa, oppure scrive a info@radicali.it.
E a Torino, Associazione
Radicale. A Torino, Associazione Radicale Adela Idaglietta,
sì. Ok, perfetto.
Che sta proprio qui in centro, in via San Dalmazzo, per cui è comoda.
Tinex, sei contento?
Molto, sono molto contento, sono felice di vedere una ragazza così giovane che è impegnata, è bellissimo.
Sì, molto bello.
Ma se è contento lui che sfugge alla politica, noi non possiamo che fare le feste.
Per me è una festa, veramente, veramente ti ringraziamo molto per essere
ringrazio voi
stata
per questo
con noi.
Spazio.
Ricordiamo che, tra l'altro, hai preso un treno per venire apposta da Milano e questa cosa ha un valore, ti ringraziamo. A questo punto andate all'Associazione della Idaglie, andate sulla pagina Instagram e seguite i radicali, perché sono gli unici, almeno lo dico io, che fanno quello che dovrebbe fare la politica anche nei confronti dei giovani, no? Giusto?
Sottoscrivo pienamente, mi abbono subito alla tua rivista.
Benissimo, d'accordo. E seguite collateralmente, mi raccomando. Va bene, ciao, ci vediamo.
Alla prossima.
Ciao, 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 ciao a tutti.